Il 4 novembre del 66 l'Arno ruppe gli argini e affogò Firenze. Mentre la città era ancora invasa da acqua e fango, a Pistoia, una mostra dal titolo Superarchitettura, presentava il lavoro di un gruppo di studenti, tra i quali Cristiano Toraldo di Francia e Adolfo Natalini, che da lì a poco, sollecitati anche dall'osservazione del ribaltamento del rapporto tra natura e architettura provocato dall'alluvione, fondarono il gruppo Superstudio. Piero Frassinelli ne entrerà a far parte qualche anno dopo. Oggi ne è l'archivista e con lui ripercorriamo gli inizi a Piazza di Bello Sguardo, i primi progetti, dal monumento continuo alle 12 città ideali fino alla serie dei salvataggi dei centri storici. Piero Frassinelli.
Il gruppo si è formato nel 66 dopo la mostra di Pistoia, che doveva essere fatta quando c'è stata l'alluvione. Doveva aprire, credo, il giorno dell'alluvione addirittura. È stato il momento fondante dell'architettura radicale, ai tempi non si chiamava così ovviamente, e io non c'ero. In quel periodo invece lavoravo alla Biblioteca Nazionale a tirar fuori dal fango le robe. Mi fa piacere dirlo quando mi capita di dirlo, io sono stato quello che ha aperto la Biblioteca Nazionale il pomeriggio del giorno dopo l'alluvione, insieme a un signore con un bel cappotto grigio, un po' inzaccherato, che stava spingendo il portone. Io, siccome non dico che ci vivesse la Biblioteca Nazionale, ma ero un affezionatissimo frequentatore, mi precipitai e ero lì davanti, nel senso che ero andato a vedere cosa era successo. Io vivevo in Piazza Operna con la mia famiglia a quei tempi. Trovai questo signore che cercava di aprire questo enorme portone della biblioteca, lo aiutai e si entrò in questo, nell'atrio della Biblioteca Nazionale, che era una cosa straordinaria, perché sembrava che non fosse successo niente. C'era questa luce grigia che pioveva giù dai finestroni e il pavimento era lucido, non come tirato a cera, ma di più. E soltanto dopo ci siamo resi conto che era uno strato di fango che si era depositato in maniera uniforme, e era una cosa incredibile, in questo silenzio. Appena abbiamo superato il primo arco abbiamo visto poi i classificatori delle schede caduti con le schede per terra, lì è cominciato il disastro. Questo signore era Casamassima, era il direttore della biblioteca di allora, il quale mi disse: ma qui c'è da fare tanto, se lei ha qualche amico domani potrebbe venire. E io gli dissi: sì professore, vengo. No, professore, non sapevo neanche che fosse Casamassima. Sì, vengo volentieri. Amici non ne trovai, perché ognuno aveva i gatti suoi da pelare. Però vidi che, tornando in giù per via dei malcontenti, vidi che già c'era gente che stava cercando di riparare al disastro e che avevano fatto degli attrezzi antifango, che erano praticamente delle tavolette rettangolari con un bastone, con una specie di bastone da scopa, con cui spingevano fuori il fango dalle botteghe, eccetera, dagli ingressi delle case. E mio padre me ne fece due o tre, che io portai. Furono i primi che entrarono nella Biblioteca Nazionale la mattina successiva, dove c'era già altra gente però. Quindi io non sapevo niente. Natalini e Toraldo erano miei compagni di corso, come una parte degli Archizum, De Canello, Branzi, Morozzi, eravamo tutti dello stesso anno, eravamo stranamente, ma io non sapevo niente di quello che stava succedendo, di Pistoia, di cose di questo genere. Io fino a Natale stetti lì a tirar fuori i libri. Poi io stavo preparando la tesi. Per un paio d'anni rimasi completamente fuori dal loro discorso. Nel frattempo Toraldo e Natalini si erano staccati dal gruppo degli Archizum, avevano fondato Superstudio, erano andati a stare su A Bello Sguardo, si erano collegati con Roberto Magris, che si era inserito, diciamo, nelle grandi attività che erano nate spontaneamente alla fine dell'alluvione, rifacimento di negozi essenzialmente. Era molto bravo e quindi guadagnava anche un po', mentre invece il Natalini e il Toraldo non guadagnavano, per cui lui praticamente teneva aperto lo studio. Un giorno incontrai Cristiano per la strada e mi disse: guarda, noi abbiamo aperto uno studio, quando hai dato la tesi vieni a trovarci, eccetera. E io andai su quando, il primo di aprile del 68, sembrava che mi aspettassero e mi dissero: noi siamo qui, se vuoi. E poi partecipare, poi entrare. Io non capivo niente di quello che stavano facendo, stavano facendo anche poco, oltretutto, perché il lavoro era appena cominciato. C'era una strana cosa su un tavolo, stavano disegnando una cosa che poi venne chiamata Viaggio nelle regioni della ragione. Mi dissero: se vuoi, visto che sai fare le prospettive, evidentemente se ne hanno accorto e sapevo fare le prospettive durante gli esami dell'università, potresti lavorare qui. E io mi si lì e cominciai a lavorare. Poi è nato il monumento continuo, è stato il primo momento in cui si è detto di fare dei fotomontaggi. Ecco, così è nata la storia del Superstudio. Due anni dopo il monumento continuo erano state fatte le 12 città ideali. A quel punto noi cercavamo dei soggetti di critica architettonica su cui esercitare, diciamo, il nostro sarcasmo, no? E una cosa che ci intrigava, almeno a me soprattutto intrigava moltissimo, era il restauro, la conservazione, con tutte le contraddizioni terrificanti, a volte stupide, che c'erano insite dentro. E allora si decise di fare questa cosa, i salvataggi dei centri storici. Ognuno dei nostri lavori aveva una specie di meccanismo di esecuzione, no? Le 12 città ideali prevedevano che venissero isolati 12 comportamenti di tipo sociale urbanistico, cercando di portarli alle estreme conseguenze, in maniera tale da vedere che cosa sarebbe successo se ci fosse stata una logica nel comportamento dei gruppi, delle persone, degli urbanisti o delle popolazioni. E questo valeva anche per gli altri lavori. Quindi i salvataggi dei centri storici volevano dire: se vogliamo tornare alle origini del monumento, dell'edificio, della città, torniamo alle origini come si deve. Firenze è stata concepita dentro un lago pliocenico, ricostruiamo la diga della Gonfolina e allora Firenze ritorna a essere allagata. Finalmente non ci sarà la gente a rovinare le cose, i monumenti staranno sott'acqua, quindi conservati come si deve, perfettamente. Magari ci mettiamo anche dei bei batiscafi per andare a studiarli, a vederli, ma non aveva niente a che fare con l'alluvione questa. Roma, per esempio, avevamo preso le parole di Maiuri, che si rifiutava di scavare alla fine della sua vita, di scavare Pompei, perché diceva: finché la roba sta sottoterra si conserva, quando la tiro fuori poi dopo pochi anni si distrugge. Allora noi abbiamo detto: in attesa di tempi migliori, perché non risolviamo il problema dell'immondizia che c'era già allora, e nello stesso tempo il problema della conservazione dei monumenti? Benissimo, trasformiamo Roma in una discarica di immondizia, copriamo tutto e poi in un futuro si vedrà come riscavarla come si deve, eccetera eccetera. Poi c'era Venezia, in cui proponevamo di fare dei grandi solai al posto dei canali, con tutti di vetrocemento celeste, in maniera che sembrasse l'acqua del canale. Le gondole erano a motore a quel punto, e sotto c'era un'altra città tutta moderna che avrebbe fatto piacere finalmente ai veneziani, i quali si lamentavano di vivere in una città monumento, in una città dove non c'erano possibilità di fare le cose che facevano quelle delle città vere, insomma, ecco. Nei tempi era così, ancora di più di adesso.
www.radiopapesse.org